Siamo ancora in collegamento telefonico con Marco, che ringraziamo, giornalista, attivista, cooperante. Marco, con te volevamo commentare ovviamente l'uccisione di Nasrallah da parte dell'esercito israeliano, ma nella giornata di ieri praticamente Israele ha bombardato contemporaneamente lo Yemen, Gaza, lo West Bank, il Libano, la Siria e non so se c'è qualcos'altro.
Beh, abbiamo citato quindi sì Gaza, Cisgiordania, Libano, Yemen e Siria. Direi che sono tutti, anche perché i paesi nella regione a questo punto sono finiti, a meno che non vogliamo considerare anche la Giordania, ma la Giordania è un capitolo a parte ed è un paese molto amico degli amici di Israele, ovvero degli Stati Uniti, quindi difficilmente sarà mai un bersaglio. Non ha bombardato l'Iran, potremmo accontentarci di poco e questo effettivamente non è successo. Ma al netto delle battute e di questa considerazione molto amara. Sì, ieri abbiamo avuto una rapidissima regionalizzazione del conflitto. Verrebbe da dire uno dei tanti passaggi verso la regionalizzazione, ma a questa velocità e a questa diffusione non ci arrivavamo da parecchio tempo. Qualche esempio. Ieri Israele ha condotto questo attacco aereo su Hodeida. Hodeida è una città che chi segue il conflitto yemenita conosce molto bene perché è uno dei luoghi chiave della logistica del Mar Rosso ed è una città di altissimo valore strategico per gli Houthi, il gruppo che continuiamo a chiamare ribelli Houthi, ma in realtà da ormai diversi anni hanno il controllo su gran parte dello Yemen e esercitano un potere di fatto statuale sul paese. Quindi parliamo ancora di ribelli solo perché non è riconosciuto dalla comunità internazionale. Comunque è stato colpito una serie di serbatoi di carburante a Hodeida ed è un attacco portato avanti ufficialmente come rappresaglia per gli attacchi missilistici a lungo raggio lanciati dagli Houthi su Tel Aviv nelle ultime settimane. A loro volta, attacchi portati avanti come rappresaglia per l'assedio israeliano su Gaza. È tutta una storia questa di rappresaglie contro rappresaglie contro rappresaglie in tutti gli scenari di questa regione. Ma ci sono un paio di elementi interessanti. Il primo, l'attacco su Hodeida è stato condotto in collaborazione con il Comando Centrale degli Stati Uniti, ovvero con il CENTCOM. E questo ci dice due cose. La prima, appunto, è che stiamo correndo verso una regionalizzazione. La seconda è che gli Stati Uniti, che da un lato per il Libano dicono non c'è altro che una soluzione diplomatica, per Gaza continuano a dire è necessario arrivare al cessato il fuoco, per la Cisgiordania emettono qualche timida sanzione, in realtà in altri scenari continuano a aiutare Israele a portare avanti gli attacchi e in più negli ultimi giorni hanno venduto armi a Israele per altri 9 miliardi di dollari, giusto per darci qualche cifra. In contemporanea è avvenuto anche un attacco, ancora un po' da quantificare, devo dire, su alcune zone periferiche di Damasco, oltre ad aver colpito alcuni membri di Hezbollah anche al di qua del confine. Quando dico al di qua, lo dico perché io mi trovo in questo momento proprio a Damasco, che sta diventando uno scenario a sua volta interessante per la crisi dei rifugiati che arrivano dal Libano verso la Siria. E anche questo, devo dire, ce l'avessero raccontato 6 mesi fa, avremmo detto: beh, hai visto troppi film di fantasia. E invece siamo
È
proprio qui.
invertita una tendenza perché, insomma, in questi ormai 13 anni abbiamo visto tanti siriani andare in Libano e invece, evidentemente, adesso appunto la via si percorre anche al contrario.
Sì, e sono numeri non banali, è vero, sono numeri molto lontani dal 1,5 milione, forse 2, di cittadini siriani che lasciarono la Siria a partire dal 2011 e si rifugiarono in Libano, però parliamo comunque, stando ai dati ufficiali, e i dati ufficiali, attenzione, sono molto sottovalutati, sottostimati, e poi vi dico perché, parliamo almeno di 80.000 persone arrivate in questo momento in Siria. Il 75% sono siriani, il 25% sono libanesi. Quindi è in gran parte un fenomeno di ritorno. Dico che sono sottovalutati, sottostimati, perché molti cittadini e cittadine siriane tornano in Siria e o cercano di tornare alle loro case, se ancora ci sono, oppure vanno dai parenti. Quindi non entrano nel sistema dell'accoglienza e della risposta umanitaria che UNHCR, OCHA e la Mezzaluna Rossa Araba Siriana stanno allestendo in coordinamento con diverse ONG internazionali e locali. Fenomeno appunto che quindi sta crescendo, non dico in modo esponenziale, ma quasi, perché abbiamo avuto 40.000 persone fino a ieri, oggi sono diventate 80.000 e raddoppiano insomma di giorno in giorno. Questa tendenza non durerà a questa velocità, ma siamo di fronte a uno scenario sicuramente importante, che potrebbe avere delle forti ripercussioni anche sull'immagine che la Siria offrirà all'esterno. E questo, beh, questo è un capitolo a parte su cui non posso in questo momento fare nessuna previsione.
Anche perché è interessante, soprattutto perché comunque piano, per forza di cose la Siria si deve in qualche maniera ripopolare e quindi andare a occupare anche quegli spazi bombardati o che appunto sono fuori dall'idea di rifugiato, ecco, come dicevi tu.
Sì, questo però è un problema molto delicato per quanto riguarda la Siria, perché dal 2012 con le sanzioni europee e poi dal 2019 con il CISA Act statunitense la ricostruzione in Siria non è possibile. Quindi appunto o si trovano spazi abitabili, si trovano famiglie, parenti, oppure lo spazio non è altro che quello di shelter temporanei, che infatti sono stati allestiti in questi giorni. Sono per il momento un po' insufficienti, ma lo sforzo è quello di individuare appunto luoghi per accoglienza temporanea. Accoglienza temporanea che era lo stesso modello che era stato adottato in Libano 13 anni fa e che ovviamente poi si è protratto così a lungo da aver creato degli insediamenti che sono ormai semipermanenti. Ma è davvero una storia di simmetrie che ha in comune lo scoppio di un conflitto. In questo caso, ovviamente, l'invasione, possiamo chiamarla così ormai, israeliana del Libano, che è appunto la grande storia, grande e tragica di queste ultime 2 settimane.
Che vuol dire che la Siria non si può ricostruire?
Beh, è vietato per sanzioni e quindi tutto ciò che è opera di ricostruzione non può essere portato avanti perché? Perché la ricostruzione richiede delle lunghe catene logistiche. Se queste catene logistiche vengono messe sotto sanzioni e quindi vengono colpite, per esempio, per quanto riguarda i trasferimenti bancari o per la scelta dei fornitori o per la scelta dei costruttori, non c'è un ente internazionale, ovvero una ONG tipicamente, che possa metterci le mani, perché la conseguenza è avere ovviamente conti bloccati, dall'altra parte è ritrovarsi con l'impossibilità di accedere a altre call d'emergenza, altre call di ricostruzione. E quindi semplicemente è un percorso che o viene fatto con investitori privati, ma anche qui gli investitori privati devono essere necessariamente indifferenti al ritrovarsi sanzionati a loro volta dagli Stati Uniti. E quindi il campo si restringe a due grandi insiemi: l'Iran e la Russia da un lato, quindi forze attive nel conflitto, oppure la Cina. E infatti un po' di ricostruzione avviene per questi canali, ma è chiaro, è del tutto insufficiente anche per disponibilità economica.
Ritorniamo quindi al Libano. C'è stato insomma questo feroce bombardamento e anche invasione da parte dell'esercito israeliano. In particolare, insomma, volevo con te commentare l'uccisione di Nasrallah. Sono stati ancora vietati o comunque ancora non sono stati fatti i funerali. Se ti andava di spiegarci un po' anche che vuol dire per Beirut bombardare il quartiere sciita, cioè chi sono gli sciiti un po' a Beirut e anche che cosa sono un po' gli Hezbollah a Beirut.
Beh, partiamo effettivamente da questa tua considerazione che è molto interessante. Bombardare Dahi, bombardare Haretrei, bombardare Hubeiri, ovvero tutti i vari quartieri popolari, sciiti, non significa, come scrivono tanti giornali italiani, colpire la roccaforte di Hezbollah. Questa è una, come dire, una grande narrativa spersonalizzante. Sono i quartieri in cui abbiamo la maggiore densità di popolazione del Libano, e anche strati molto popolari. Del resto, Hezbollah ha attecchito largamente proprio negli strati popolari. E qui, quindi, prima di tutto abbiamo un concetto. Quando sentiamo dire a Israele o ai suoi sostenitori, o anche dei commentatori occidentali, ma Hezbollah si fa scudo dietro ai civili, mi rendo conto che questa frase è talmente abusata, riferita a Hamas, riferita a qualunque altro partito milizia, che non ne possiamo più, però appunto Israele accusa Hezbollah di farsi scudo dietro i civili. Ma In aree così densamente popolate è una dinamica pressoché inevitabile. E del resto, appunto, non parliamo di un esercito statale che quindi ha le caserme, ha le basi, ma parliamo di una milizia, di un partito che nasce come la gran parte dei partiti o degli attori armati non statali di questa regione in risposta a condizioni materiali. Ecco, quando nasce Hezbollah? Nasce all'inizio degli anni Ottanta, 4 anni dopo l'invasione israeliana del Libano. E infatti gli anziani, di Hezbollah non chiamano Hezbollah con questo nome, lo chiamano al-Mukawama, lo chiamano la resistenza, ovvero una realtà che nasce in risposta a un'invasione. Con questo io non voglio ovviamente dare un giudizio di valore su Hezbollah perché, beh, la distanza anche di idea di società rispetto alla mia è abbastanza marcata, soprattutto in termini anche di compenetrazione religiosa e politica. Quindi è chiaro, questo va sottolineato, ma è un partito che ha saputo farsi strada proprio in risposta a un'invasione e che ha saputo alimentarsi di volta in volta di invasione israeliana in invasione israeliana, quindi con la riconquista del territorio del sud del Libano dal 1990 al 2000, poi con la guerra combattuta nel 2006 e poi appunto con questa. In questa però chiaramente Israele mostrava e ha mostrato e sta mostrando di aver preparato questa invasione, questa nuova guerra in Libano, probabilmente dopo la sconfitta subita nel 2006, perché si è inserita nelle catene logistiche dei dispositivi elettronici di Hezbollah, si è inserita sicuramente nei gangli del partito e sicuramente ha anche svolto un'attività di spionaggio tale da essere sempre un passo avanti rispetto a Hezbollah. Mi chiedevi chi sono i sciiti? Questa è una domanda che richiederebbe uno specialista, quale io non sono. Ma parliamo di una delle due branche principali dell'Islam, parliamo di quella minoritaria sciita, infatti deriva proprio da minoritario, da scissione. La disputa è fortemente teologica e non starò qui ad annoiarvi, ma ha avuto una diffusione particolare proprio nel sud del Libano e poi chiaramente in Iran. Sono i due punti un po' più rilevanti. Per il Libano si trattava di una minoranza abbastanza consistente, dal Novecento, che dopo, anzi già durante probabilmente la guerra civile, è cresciuta da un punto di vista popolare, anche perché di nuovo parliamo di una quota di popolazione meno ricca, parliamo di una quota di popolazione anche con delle convinzioni religiose sicuramente anche abbastanza forti e che quindi tende a fare molti figli, avere famiglie molto numerose e proprio per questo ha negli anni sopravanzato la popolazione cristiana, che era la maggioranza relativa. Quando è avvenuto questo percorso? Beh, è difficile dirlo perché in Libano, per motivi di convenienza politica, per motivi di mantenimento dello status quo, l'ultimo censimento è stato svolto nel 1932. Quindi parliamo di ormai 90, 90, 96 anni. Quindi siamo di fronte a una 92, scusate, una distanza quindi molto molto marcata rispetto alla realtà sul terreno. Gli sciiti oggi sono concentrati principalmente in 3 aree del Libano e se sovrapponiamo queste aree alle zone attaccate da Israele, beh, abbiamo una risposta. Il sud del Libano, quindi Tiro e Nabatie, la valle della Bekaa con Baalbek, luogo di nascita di Hezbollah, luogo di grandissima importanza per il partito, e le periferie meridionali di Beirut. Questi sono poi 3 luoghi chiave, ma ripeto, sono anche luoghi non soltanto di valore politico, ma anche di grande presenza popolare. Allo stesso modo, Hassan Nasrallah, ucciso venerdì in questo bombardamento pesantissimo sulla periferia meridionale di Beirut, è una figura che possiamo senza tanti dubbi definire come il politico più importante, della regione da parecchi anni. Politico più importante almeno su tre dimensioni, ovvero quella politica, quella militare e quella spirituale. Ne abbiamo avuto un esempio molto forte il 2 novembre dell'anno scorso, quando per il suo primo discorso dall'inizio dell'assedio su Gaza, praticamente tutta la regione si era fermata. Ricordo davvero, mi trovavo a Beirut in quei mesi, Nessuno si muoveva per la strada, tutti erano di fronte al televisore a aspettare di capire se veniva annunciata una nuova guerra, se veniva annunciato un cambio di passo o che cosa ci potevamo aspettare. Ecco quindi che con l'uccisione di Nasrallah finisce sicuramente una stagione politica, tanto per Hezbollah, chiaramente, che è in questo momento fortemente decapitata, poi se vuoi parliamo anche un po' della successione, ma finisce una stagione politica per il Libano. Il Libano che abbiamo conosciuto nel bene e nel male, tanto bene e tanto male, fino all'altro ieri, fino, anzi scusate, fino a venerdì, probabilmente non esiste più. Finisce una stagione per l'asse della resistenza, come viene chiamato, quindi questa sequenza di governi e movimenti che vanno dall'Iran fino allo Yemen, e finisce una stagione per tutta la regione medio orientale, ma direi anche per tutto, per lo stesso Israele, dove si sta celebrando un trionfo perché si prolunga la vita politica di Netanyahu. Ma, beh, ecco, cambia il passo anche lì. Quindi un momento che nel momento in cui accadeva, e scusate la ripetizione, abbiamo capito subito essere veramente un passaggio storico fondamentale.
Che cosa succederà oggi? Poi, insomma, per concludere la questione anche sui quartieri di Beirut, Israele, insomma, si tiene bene alla larga dal bombardare qualsiasi appunto parte poi di Beirut, visto anche la ricchezza della parte cristiana o insomma altre parti che hanno una vita comunque molto commerciale, molto insomma, legata anche all'Europa, agli Stati Uniti, all'Occidente in generale. La successione, cosa succederà oggi? Cioè, da domani.
Allora, ci vorrebbe una bella sfera di cristallo, però questo è indubbiamente un grosso problema per Hezbollah. È un grosso problema nell'immediato e nel lungo periodo. Nell'immediato perché il partito è chiamato in qualche modo a rispondere a questo omicidio e ai moltissimi omicidi che ha subito, altrimenti possiamo considerarlo sostanzialmente fuori dai giochi di questa guerra. Ma questo avrebbe conseguenze, per il Libano molto pesanti, perché potremmo addirittura immaginare forme di occupazione nel sud. Ma ecco, è un po' presto per dirlo. Però, appunto, Hezbollah deve avviare una successione politica e ricostruire la sua struttura, che è stata quasi del tutto decapitata, ma nel mezzo di un attacco israeliano che, appunto, continua. Il candidato più probabile alla successione in questo momento è probabilmente Hashem Safieddine, che presiede il consiglio esecutivo di Hezbollah, ovvero il consiglio politico. Lui è cugino di Nasrallah, è nato pochi anni dopo Nasrallah, nel 1964, ed è un altro membro fondatore del partito. E come Nasrallah è una figura di alta preparazione religiosa, lui ha studiato a Qom, la città religiosa di riferimento in Iran, e all'interno del partito negli ultimi anni gestiva, anzi gestisce ancora vivo, le attività economiche di Hezbollah. Lui è molto popolare sia dentro il partito sia in Iran, quindi ne fa un buon candidato, ma c'è un problema. Fa anche parte del consiglio del Jihad di Hezbollah, ovvero il coordinamento militare. E se guardiamo il pattern seguito da Israele, la campagna di sistematica uccisione dei vertici militari, appunto, è ancora in corso. Anche ieri c'è stato un ulteriore omicidio. E quindi Safieddine potrebbe essere a sua volta già un potenziale bersaglio. Quindi quello che si ipotizza, lo dicono moltissimi analisti, non lo dico soltanto io che conto fino a un certo punto, è nell'interesse di Hezbollah in questo momento non dichiarare pubblicamente un successore, quindi svolgere la successione senza dirlo a nessuno, almeno non subito, ecco. Anche se per chi guarda i simboli con attenzione, ecco, se e quando si svolgerà il funerale di Nasrallah, probabilmente capiremo chi saranno i prossimi a prenderne il posto e i prossimi a, come dire, fargli da braccio destro, sinistro, consulenti e capi delle varie componenti militari di Hezbollah. Oggi è veramente molto presto, ma appunto il tempo in questo caso è un fattore perché Hezbollah deve dimostrare all'alleanza, alla regione, di non essere completamente finito. E ecco, anche questa è una sfida molto complicata per il partito e che ci lascia senza nessuno strumento analitico.
Immagino che insomma, questo lo debba dimostrare anche un po' l'Iran, che in questo periodo mi sembra che si stia quasi fingendo morta, e la questione della Russia, che io insomma continuo a non capire molto bene, visto gli interessi che comunque fino a poco tempo fa aveva, almeno apparentemente in Siria, o i grossissimi legami che comunque i cittadini russi hanno con Israele, visto insomma, che è anche la seconda lingua più parlata in Israele, pure entrambe su tutta la questione tacciono.
L'Iran in realtà più che tacere parla ma non agisce e questo è ovviamente anche oggetto di molta delusione negli ambienti sciiti, negli ambienti più anti-israeliani di questa regione, ma in effetti l'Iran sa di avere tutto da perdere dall'entrare in questo conflitto nel momento in cui Israele è indubbiamente in una posizione di forza simbolica, militare. E da qualunque punto di vista la si guardi. Entrare nel conflitto in questo momento vorrebbe dire, da un lato, subire probabilmente il contrattacco israeliano e, in seconda battuta, fare entrare gli Stati Uniti nel conflitto. Ora, l'Iran lo vuole, non sembra esattamente al centro della sua agenda, anche perché si rende conto di essere un paese abbastanza isolato dal punto di vista politico, perché il suo principale alleato, cioè la Russia, a sua volta è molto isolato. Almeno per quanto riguarda il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, per quanto riguarda diversi altri scenari. La Russia, per contro, lo dicevi molto bene, l'hai descritto in modo davvero perfetto, in Siria continua ad avere una presenza militare significativa, pur se ridotta rispetto al passato, perché in Siria ha anche delle importanti basi militari, come quella di Tartus sul Mediterraneo. Tuttavia, Israele è un tabù completo per la Russia, che quindi può mostrare un supporto politico, anche un po' di facciata alla Palestina, ma mai si andrà a inserire in quel conflitto armato, sapendo che, appunto, la popolazione russa in Israele è tra le più numerose e tra le più influenti. Scordiamocelo. Quindi l'Iran sa di essere completamente solo a giocarsi questa partita. E sapendo anche che la Cina non interverrà mai militarmente in questa regione, perché non è assolutamente parte del suo modello strategico. Già appunto si fa un gran rumore su un interesse militare della Cina per Taiwan che non si concretizza ancora, ma sicuramente non si muoverà con i suoi soldati, con la sua aviazione, con la sua marina in questa direzione, andando tra l'altro a toccare il nervo più scoperto degli Stati Uniti. E quindi ecco, aspettiamoci poco dalle potenze statali del territorio perché hanno dimostrato, paesi arabi in testa, che nessuno di loro muoverà mai un dito in questo contesto. E quindi, beh, Israele avanza abbastanza indisturbato e ce ne stiamo accorgendo sempre di più.
Migliaia e migliaia di persone innocenti che vengono bombardate così con tutta una violenza di armi allucinante a cui nessuno dice niente. E l'ultima domanda che ti volevo fare, se l'hai capito un po', invece in Iraq, cosa sta succedendo o se ci sono state dei commenti?
Ah, questa è un'ottima domanda, perché di nuovo è molto difficile in tutti questi paesi generalizzare sulle reazioni. E quindi, per esempio, leggevamo sulla prima pagina, ahimè, di un giornale come Repubblica, nella giornata di ieri, domenica, si leggeva che i sunniti esultano per l'uccisione di Nasrallah. Ora, è una generalizzazione molto grande. E chiaramente è molto più dipendente dall'appartenenza politica che non dall'appartenenza religiosa, specialmente in un momento di grandissimo surriscaldamento bellico della regione. Ma l'Iraq, che in parte è molto vicino all'Iran da un punto di vista politico, e dall'altra parte però vive ancora comunque anche un dopoguerra, che è un dopoguerra abbastanza parziale. Ha delle reazioni popolari abbastanza composite, un po' come la Siria, a dire il vero, e un po' come il Libano. Di nuovo, generalizzare pensando che un intero paese reagisca sempre nello stesso modo è un po' come stupirsi perché quando alla morte di Silvio Berlusconi in Italia una gran parte della popolazione ha esultato rumorosamente e un'altra parte si è dispiaciuta. Ecco, siamo di fronte a personaggi che, ovviamente, fatte tutte le dovute proporzioni, non mi permetterei mai, ma spostano dei sentimenti molto, molto polarizzanti. Quello che però è successo in Iraq è stato invece un attacco di una milizia che fa parte dell'asse della resistenza contro una base militare statunitense al confine con il territorio siriano, molto vicino a Deir ez-Zor, che è il posto da cui ci siamo sentiti l'ultima volta che ci siamo parlati. E lì, appunto, nella notte tra sabato e domenica è avvenuto un attacco piuttosto consistente. Che possa aprire un altro fronte oppure no, questo però è davvero impossibile dirlo.
Marco, noi ti ringraziamo come al solito per questa corrispondenza e questo aggiornamento. Ti auguriamo buon lavoro e ci sentiamo prestissimo.
A presto, state bene.